Microfono aperto.
Le 9.35, buona mattinata a tutti da Massimo Bacchetta, benvenuti al microfono aperto di Radio Popolare. Ultima settimana di campagna e discussione prima delle primarie a Milano, si vota sabato e domenica, ultima settimana per chiarirsi le idee, andare o non andare, per chi votare, perché, ultima settimana per sentire i candidati. E a noi, insomma, questa opportunità interessa darvela. E quindi questa mattina con noi, fino alle 10:30, a microfono aperto, Giuseppe Sala, uno dei candidati. Bentornato, Sala, da noi.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Da adesso alle 10:30 per le domande a Sala, in studio con me anche Luigi Ambrosio.
Buongiorno.
E lo dico anche a Sala, è una mattinata che dedicheremo particolarmente alle vostre telefonate, alle vostre domande, quindi fate già mente locale, vi chiedo domande chiare e dirette, perché insomma poi molte domande giornalisti eccetera hanno fatto e insomma di più ne state vedendo sui giornali per un caso locale che inevitabilmente è nazionale e adesso lo si sta anche vedendo in questa dimensione nazionale. Le vostre telefonate saranno allo 02 33 001 001, i vostri sms, anche lì le domande saranno sollecitazione continua per noi, per le domande da fare a Sala, al 331 62 14 013 o a diretta@popolarenetwork.it. Chiedo scusa, dico tra virgolette, ai molti ascoltatori che ci ascoltano in questa situazione un po' paradossale da fuori Milano, addirittura dall'area metropolitana, ma che non potranno partecipare anche volendo a queste primarie, se ascoltandoci diranno ancora di primarie, ma insomma è il caso, appunto, quando si va dal locale al nazionale c'è poco da aspettare, visto che mancano 5 giorni e visto che molte decine di migliaia di voi, immagino, staranno pensando che cosa fare, che cosa non fare. A proposito, Sala, quanta gente si aspetta? Le chiedo una previsione manageriale. Quanta gente si aspetta? Più o meno dei 67.000 della volta scorsa?
Dipenderà un po' dal tempo, Si annuncia pioggia, spero che la gente si pigli l'ombrello e si metta in fila, ma diciamo 60.000 sarebbe un buon risultato.
Senta, un po' di domande anche ovviamente politiche le abbiamo da farle, però comincerei con una domanda specifica, visto che oggi, come molti giorni capita in questi mesi, arrivavo qua e respiravo e dicevo, però guardavo il cielo e dicevo, beh, insomma, andiamo realisticamente verso un'altra giornata di sforamento dei limiti nei livelli degli inquinanti nell'aria. Il problema è milanese ma regionale, l'area metropolitana però è quella che è ad oggi amministrativamente, quindi le chiedo, la faccio sindaco per un giorno, oggi, se fosse sindaco proprio ad oggi, primi di febbraio, di fronte a questi dati sui valori dell'aria, che cosa farebbe e come lo motiverebbe ai milanesi? Dico proprio oggi.
Ma cercherei di, se devo fare una cosa in un giorno...
Cioè, oggi che come si comporterebbe? Penserebbe a una chiusura, non penserebbe a una chiusura? Direbbe ai milanesi, portate pazienza. Cosa direbbe?
No, proverei in una giornata come questa di chiamare ancora più l'attenzione su un tema in particolare. Punterei sulle caldaie. Cioè, obiettivamente, guardate, sul riscaldamento degli edifici in cui viviamo, paradossalmente il pubblico ha fatto più del privato. E cioè, tramite le compensazioni, il pubblico ha messo molto mano al patrimonio dei suoi edifici, diciamo scuole e uffici pubblici, i privati molto di meno. E ricorderei ai privati che più o meno il 60% del costo è finanziabile, me ne parlava ieri il ministro Del Rio. Cercherei però oggi di chiamare a raccolta le banche e chiedere condizioni il meglio possibile per finanziare il residuo. Quindi oggi punterei su quello, per dare un messaggio diverso, se no continuiamo a parlare del blocco del traffico che serve, ma, non, ma alla fine non può risolvere molto.
Quindi punterebbe a organizzare, diciamo, sgravi di finanziamenti agevolati per la rimessa...
A spiegare quelli che ci sono già, a chiamare le banche a fare la loro parte.
Non avrebbe provvedimenti invece sul traffico, eccetera?
Ma sul traffico non avrei provvedimenti, non credo che in una giornata. Io ho già ribadito la mia idea, non sono favorevole all'allargamento dell'area C, sono favorevole a pensare a chi entra a Milano, le 500.000 macchine che ogni giorno entrano in Milano, e quindi il mio obiettivo di medio-lungo termine è quello di portare fuori le metropolitane.
Fatevi un bel respiro e cominciamo anche con le altre domande, Luigi.
Sì, per dare una mano agli ascoltatori e le ascoltatrici dell'area metropolitana che non votano e a tutti quelli che ci ascoltano anche da altrove, che magari sono un po' stanchi di questioni strettamente legate al perimetro comunale di tipo amministrativo. Vediamo alla politica con Giuseppe Sala, perché lei è stato sottoposto, ed era inevitabile, a una serie di radiografie politiche. Le è stato chiesto di esprimersi sulla sua appartenenza politica alla sinistra, prima con la Carta dei Valori, poi con un discorso un po' più ampio. È indubbio che queste elezioni amministrative di Milano, non solo le primarie ma poi anche il voto che ci sarà, sono molto importanti sul piano politico per una serie di ragioni, una delle quali è che il governo e la leadership di Renzi, anche del Partito Democratico, si mettono alla prova con il voto a Milano, a Roma, a Napoli, nelle principali città, un po' perché a Milano negli ultimi 5 anni c'è stata un'esperienza politica, quella di Giuliano Pisapia, che è importante perché ha rappresentato un modello di centrosinistra che poi si è rivelato essere molto diverso da quello che è venuto dopo a Roma con Renzi. Cioè qua c'è stata l'esperienza della cosiddetta Milano Civica, quindi uno schema di centrosinistra più tradizionale che comprendeva tutti i partiti di sinistra, anche quelli più a sinistra, e che poi dialogava con settori importanti della società milanese. A Roma, con il governo Renzi e con prima ancora l'ascesa di Renzi al Partito Democratico, si sta sperimentando qualche cosa molto diverso, ossia un allargamento al centro alle componenti moderate e lasciando fuori la sinistra, diciamo, più radicale, come viene definita comunque le formazioni che stanno più a sinistra dell'arco politico. Sono due schemi alternativi in questo momento, l'uno esclude l'altro. Lei a quale di questi due modelli fa più riferimento?
Io rischio di essere ripetitivo, però non posso che dire le cose che ho sempre detto, cioè, come ho detto, senza se e senza ma, che non sono disponibile ad allargare a NCD, e mi pare di averlo detto con fermezza dal primo giorno. Dopodiché, guardi, io non tiro la volata al Partito della Nazione, io tiro la volata a Milano. E l'altro punto che vorrei che, non dico gli ascoltatori mi credessero, ma che lo verificassero: i miei rapporti con esponenti del PD, e parlo di PD come partito, diciamo, di maggioranza, di peso maggiore nella coalizione centro-sinistra, sono rapporti che vanno storicamente da Bersani a Prodi, a Letta, ora a Renzi. Quindi questa è oggettivamente la realtà. Se uno ci crede, bene; se non ci crede, credo che questi signori siano disponibili a confermarlo e confermare il giudizio che hanno di me. Comunque, io non tiro la volata a nessun partito della Nazione, più di così non saprei cosa dire.
Questo è il tema che riguarda la polemica che c'è stata in questi giorni, no? Che l'ha coinvolta, perché le è stato chiesto di prendere le distanze da Denis Verdini, che ha rilasciato quella
dichiarazione. Ma io non mi sono neanche avvicinato,
favore,
per prendere distanze bisogna avvicinarsi.
La considera una trappola quella.
Ma no, ma guardi, di trappole ce n'è una al giorno per me. Sono al centro d'attenzione, lo davo per scontato, ci sono degli attacchi che sono veramente vergognosi. Però ripeto, ci sono abituato. Dopodiché, ripeto, su Verdini poi è clamoroso. Io non l'ho mai visto in vita mia, non lo conosco, non l'ho mai neanche sentito al telefono, non mi sono mai avvicinato e dovrei allontanarmi. Proprio per me non è un tema.
Vergognosi tipo?
Beh, tipo l'ultimo di chi era? Il giornale, no, forse Libero. Un avvocato che lavora nello studio di mia moglie fa parte del collegio di sorveglianza di Espo. Ecco, vi spiego come stanno le cose. Allora, al di là che il collegio di sorveglianza è scelto dal CDA, i membri prendono 8.000 euro all'anno. Non si dice la cosa importante, che nella gara, è una gara da centinaia di migliaia di euro, per identificare gli studi legali che ha lavorato per Espo, io ho chiesto allo studio dove lavora mia moglie di non partecipare, non hanno partecipato e ci si attacca con la roba. Allora, quella roba qui è vergognosa, ma ce ne sarebbero altri, ma lasciamo perdere.
Senta, però, per valutare un pochino nel merito, almeno vorrei capirla io, la natura di centrosinistra di una proposta, poi ognuno si fa le idee che vuole, no? Però allora, finora la sua proposta è stata su queste direttrici, quello che io ho visto: innovazione ma anche sociale. Ora, tolte le case popolari, perché ne avete tanto parlato, tolta la creazione di lavoro che lei ha rivendicato come azione di sinistra con Expo, nel senso abbiamo creato lavoro e questa la ritengo una cosa di sinistra, ecco, tolte queste due cose, ma quello che lei cita come ma anche sociale, me lo spiega meglio, perché le persone poi possano valutare loro se ritengono la sua proposta una proposta che fa parte del centro-sinistra nel merito.
Ma io premetto che tra i candidati probabilmente solo Maiorino può vantare una acclarata attenzione nei fatti a quello che lei chiama sociale, no? Partiamo dal punto fondamentale. Il Comune di Milano investe più o meno il 30% nel welfare. Questo alla fine lo è. Ora, io cosa voglio fare? Voglio certamente non togliere una lira, certamente trovare fondi quanto più possibile per sostenere chi ha bisogno. Dopodiché è vero che Maiorino ha più esperienza, ha chiaramente un'immagine positiva da questo punto di vista, ma di nuovo, il sociale non è una categoria del pensiero. Andate a chiedere a tutti quelli del terzo settore che hanno lavorato con me, come si lavora con me. Perché se no continuiamo a teorizzare. Siccome, ripeto, non è che io ho 57 anni, non è che mi invento da ieri, non è che invento anche da ieri la mia conoscenza, il mio interesse per Milano. Ecco, il fatto di coinvolgere un mondo che da un lato può dare un'altra una mano, dall'altro è rappresentativo di un bisogno, io l'ho sempre fatto, questo voglio che sia chiaro.
Però la spinta di un sindaco non è solo quella di gestire i problemi che gli vengono addosso, ma anche di dettare un'agenda su temi che intende andare
appunto,
a toccare.
Appunto, ho incontrato anche ad esempio tutti i componenti del terzo settore giusto una settimana fa, chiedetelo loro, siamo pronti a elaborare un modello ambrosiano di gestione del terzo settore, agli interessi di chi è rappresentato da questi componenti. Io sono sempre stato attento, quindi io continuerò a fare la mia parte. Poi, ripeto, è chiaro che è un tipo di esperienza, un tipo di capacità diversa, ma dal punto di vista dell'attenzione per me è un elemento fondamentale.
Giuseppe Sala, mi dica se vedo solo io questa contraddizione. Lei ha chiesto a Maiorino di collaborare se dovesse vincere
elezioni. No, la domanda è: ma lei collaborerebbe con Maiorino?
La risposta è sì,
ma io Maiorino lo conosco da 7 anni. Poi tutte le volte che tra noi due corrono delle parole di stima, è una stima che, ripeto, sono 7 anni che in un modo o nell'altro lavoriamo assieme su posizioni anche diverse, qualcuno grude l'inciuccio. Allora, è diverso. Maiorino, tra l'altro, mi risulta che abbia detto: ma io non avrei una disponibilità a fare l'assessore dopo, sto pensando altre cose.
Io però non volevo stare su questa ipotesi dell'inciuccio o meno, naturalmente, della polemica politica. Glielo chiedevo perché da elettore, da ascoltatore, la sento dire questo, immagino quindi che lei apprezzi quel genere di programma sul welfare che, come ha ricordato, è un aspetto importante dell'amministrazione comunale. Lei, se non sbaglio, a novembre, all'inizio quindi della campagna delle primarie, ha affermato anche però la necessità di un cambiamento rispetto alla amministrazione Pisapia. Se non le ho scritte male, le sue parole erano: il valore di Milano è molto legato al cambiamento, io per natura credo molto di più nel cambiamento che nella continuità. Allora le chiedo, proprio da un punto di vista del programma, che cosa immagina a livello di discontinuità con l'esperienza degli ultimi 5 anni?
Al di là che, insomma, noi stiamo parlando di una città che ha 2000 anni di storia e continua a cambiare e trae linfa quando cambiano, cioè sarebbe veramente assurdo immaginare che uno vada in totale continuità, se no se ne sta a casa sua, se deve replicare un modello senza portare del suo. Io credo di portare uno spirito di internazionalità di cui la città ha bisogno, ma non è il tema di far venire turisti, punto, è il tema di far venire studenti, è il tema di attrarre, di portare attenzione su Milano, di lavorare molto sull'innovazione. Il lavoro non è nelle deleghe del sindaco, ma se il sindaco si attiva per, ad esempio, su queste start-up di cui tutti parlano, fare un programma serio e dare spazio ai giovani, magari, e qui ci colleghiamo alle periferie, utilizzando gli spazi che il Comune ha e dandoli gratuitamente, ci sono una serie di cose su cui io ritengo di essere capace. Quindi darei una spinta più orientata, ripeto, a un ruolo internazionale e molto attento alla generazione del lavoro giovanile. La giunta uscente ha fatto qualcosa, io penso di poter fare di più.
Giuseppe Sala con noi fino alle 10:30. Sala, glielo dico, ci sono degli sms con domande che più nel merito non si può, ma vado con 2 telefonate. Sì. E 2 domande al telefono. Pronto?
Sì, sono io.
Ciao, chi sei?
Sì, mi chiamo Luigi.
Domanda.
Io premetto che sono dell'area metropolitana e mi interessa Milano perché usufruisco moltissimo di Milano. Mm. Vorrei chiedere a Giuseppe Sala, che appoggia pienamente il discorso delle case, del riscaldamento. Io misi il rivestimento a cappotto 25 anni fa, 5 centimetri, e per trovare la ditta che me lo fece dovete andare fino a Bolzano, perché in zona non lo faceva nessuno. Ecco, volevo chiedere se lui ha invitato chi non è propriamente di sinistra a non votare alle primarie, questo per fare chiarezza. Poi un discorso okay. Perché altrimenti si sentirebbe imbarazzato qualora...
Va bene, la domanda è chiara, ti ringrazio. Un'altra domanda, pronto?
Sì, pronto.
Ciao, chi sei?
Sì, sono Edoardo.
Edoardo.
Vorrei fare una domanda a proposito dei mezzi di superficie e della loro gratuità. Perché sarebbe contrario, Sala, che siano gratis? Grazie.
Va bene, grazie.
È la proposta di Francesca Balzani, la proposta
sì.
forte di Francesca
Balzani. Allora, unisco a queste due domande, partiamo dalla prima, però un'altra sui mezzi, le chiede, premessa l'utilità di una metropolitana 4, ha in mente misure compensative per il territorio urbano che soffre da tutti questi cantieri della metropolitana? E un'altra domanda, sempre nel merito, è che posizione ha lei verso l'acqua pubblica? Pensa di rispettare la volontà dei cittadini espressa nel referendum? Partirei però dalla prima. Lei invita espressamente chi non partecipa, chi non si sente elettore del centro-sinistra a non partecipare alle
Guardi,
primarie?
Io e i miei continuiamo a ripetere che per votare alle primarie bisogna firmare un documento che sottolinea l'appartenenza al centro-sinistra. Da questo punto di vista non ci sono alcun dubbio. Perché penso che la proposta di Balzani sia sbagliata? Prima di tutto perché credo alla città metropolitana. Se uno fa la Viale Sarca, io l'ho fatto tanti anni, l'ho fatto in Pirelli una vita, a un certo punto ti appare un cartello con scritto Sesto. Bene, allora io mi chiedo perché se uno abita 30 metri indietro ha i mezzi pubblici gratuiti e se uno abita 30 metri avanti non ce li ha. Se crediamo alla città metropolitana è ingiusto che i cittadini milanesi godano di questo beneficio e gli altri no. In secondo luogo, è una misura che non discrimina come invece bisogna discriminare. Io penso che i milanesi benestanti vogliono pagare il biglietto e vogliono un servizio buono. Aiutiamo chi non lo può pagare. E terzo punto, voglio vedere poi a un anno e mezzo di distanza dall'entrata in vigore della manovra come si fa a rinnovare il parco mezzi e ce n'è bisogno. Lo finanziamo con l'estensione dell'area C come diceva Balzani? Andiamo a vedere. Oltretutto io non sono a favore dell'estensione dell'area C perché in questo momento, e mi collego alla domanda sull'M4, la città deve sopportare anche i lavori sull'M4. Se allarghiamo l'area C, quello che ne risulta è che appena fuori dalla circonvallazione esterna, per me viene l'inferno.
Senta, Paolo le chiede, a proposito di queste, lei ritirerebbe sì e no e in quanto tempo tutti gli autobus diesel sostituendoli con
autobus metano? Quanto tempo non lo so dire perché serve un'analisi tecnica, non sarei serio, ma certamente quello è un esempio sul fatto che bisogna andare avanti e andare avanti con massima velocità possibile. Sull'acqua pubblica, guardate, ho fatto il presidente di A2A per 6 mesi come rappresentante del comune. Non ho dubbi, bisogna andare avanti così com'è e l'acqua è un bene da proteggere.
Un altro giro di telefonate, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Davide.
Prego.
Io avrei una domanda semplicissima. Volevo conoscere la posizione del candidato civico nei confronti delle casse come per esempio Comunione e Liberazione.
Ok, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Stefano.
Prego.
Sì, volevo fare una domanda che capisco benissimo, piccola premessa e poi arrivo al dunque. Capisco benissimo che può sembrare il secondo piano rispetto a tanti altri problemi.
Tu falla.
Allora, io faccio l'artista di strada e quasi tutti i giorni sono in giro per Milano. Vedo effettivamente che c'è un un osteggiare, io suono sostanzialmente, un osteggiare questa cosa, l'artistrada, che fa parte, secondo il mio punto di vista, delle bellezze di Milano, almeno da qualche anno a questa parte. Ecco, volevo sapere come si pone Giuseppe Sala riguardo all'artistrada, visto che capisco benissimo che bisogna concertare tra quello che dicono i cittadini e quello che è il bisogno anche della bellezza della stessa città, ecco.
Grazie, scusa, Stefano.
Mi sono un po'.
Grazie, lei, integro io, lei proporrebbe un cambiamenti di normativa anche sulla gestione degli artisti di strada?
No, bisogna, è giusto che suonino in strada, bisogna stare attenti a dove, quindi il tema è far rispettare i permessi, quindi un'analisi, ma credo che lì non ci sia molto da metterci mano, mi pare che quello che si fa bene.
Ecco Sala, c'è l'ascoltatore prima che le ha chiesto di CL, adesso al di là dell'aggettivo che ha usato lui, quello lì è un tema, no, che è stato uno dei temi di questa campagna per le primarie, ma più in generale io penso al dopo. No? A quando ci saranno state le elezioni, facciamo il caso, naturalmente lei è qui oggi, quindi che lei sia il sindaco di Milano, che ha molte leve non soltanto per quanto riguarda la nomina della giunta, ma insomma per la nomina di posti nella macchina amministrativa, nelle società collegate, eccetera eccetera. Allora questa sua affermazione rispetto al perimetro del centro-sinistra, ma è l'allargamento NCD, vale anche per le nomine delle persone legate a quel mondo, quindi l'NCD non soltanto, ma la Compagnia delle Opere, Comune di Liberazione, eccetera, tutta quell'area diversa dal perimetro del centro-sinistra, così come è stato conosciuto in questi 5 anni di giunta Pisapia?
Allora, facciamo prima un punto, per così dire, politico sulla cosa. Allora, è chiaro che CL in Lombardia in alcune fasi e con alcuni personaggi ha portato a situazioni non edificanti. Dopodiché io ho detto una cosa diversa e la ribadisco oggi. Io non faccio di tutte le erbe un fascio, perché all'interno ci possono essere anche persone di valore. Il problema qual è? Che se lo dico io è uno scandalo. Se nel dibattito che abbiamo fatto all'Anteo il mio collega Maiorino dice no, ma io ho visto società della Compagnia delle Opere lavorare bene per il Comune di Milano, e va bene, allora mettiamoci d'accordo, perché io ripeto con grande tranquillità mi aspetto che con una candidatura come la mia certi interessi, certi atteggiamenti si sviluppino, però mettiamoci d'accordo, dove sta il problema? Detto ciò, però, rispondo completamente alla sua domanda. È chiaro che le nomine, prima di tutto si privilegiano quelli bravi, dopodiché sul tema delle nomine e delle partecipate del Comune, che conosco molto bene, bisogna porre molta, molta attenzione. Dico un'ultima cosa, sempre a supporto del fatto che qui le parole sono una bella cosa, ma si guarda ai fatti. In Expo, CDO e CL non hanno lavorato, e questo di nuovo non è una mia opinione, andate a vedere, per cui capite che spesso si tracciano dei profili teorici, poi quando si va al vedo si scopre che sotto c'è poco. Questa è la mia posizione.
0233 001 001 per le chiamate e le telefonate in diretta per fare delle domande a Giuseppe Sala, e gli sms che ve lo dico a fare visto che sono già decine, comunque al 331 6214 013, io tento di tenere dietro a tutte le vostre domande. Senta, Sala, un capitolo sono i luoghi di Milano. Allora, lei ha citato l'altro giorno qui nel dibattito Radio Popolare San Vittore dicendo io lo toglierei da lì. Poi mi sembra di aver visto che nel giro di qualche giorno l'ha già un po' modificata. Vedo che lei ieri ha detto no, probabilmente sarebbe meglio rigenerarlo.
No.
Perché allora, ecco, se mi conferma, no. E a quel punto, se invece conferma il fatto di toglierlo, le chiederemmo per farne che cosa e con chi. Altri luoghi che sono stati citati, gli scali ferroviari, bene, per farne che cosa e con chi. Altra questione, le ex caserme, per sì. Farne che cosa e con chi. E poi c'è una quarta questione, l'ortomercato, che resta sempre sullo sfondo, ma lei ha un pensiero, un progetto su quel titolo, ortomercato?
Ok, andiamo con ordine. Su San Vittore io ho sollevato il problema perché il problema alla base è di condizioni non dignitose dei detenuti. Poi lo sappiamo tutti e tutti ce ne dimentichiamo. Ora il tema è, lo ridico meglio, se esiste la possibilità di rigenerarlo, se esiste, ma non lo so, non ho la risposta per tutti, benissimo, ma se non esiste bisogna porsi il problema, perché qui noi ragioniamo avendo in testa i pericoli, poi la speculazione immobiliare, questo e quell'altro, e che ci rimette ad oggi sono i detenuti. Quindi la mia posizione, ripeto, c'è un tempo per tutto, c'è il tempo per il dibattito e poi c'è il tempo del fare. Il tempo per il dibattito però su San Vittore si deve esaurire, perché sennò arrivano i ben pensanti a corrente alternata, succede che uno si suicida e allora guarda San Vittore e poi ce ne dimentica.
E quindi quanto tempo si dà per il dibattito nel momento in cui diventasse sindaco? Cioè dice...
Diciamo un anno. Altra questione, gli scali ferroviari, qui sono ancora più preciso. Secondo me, io tra l'altro appunto l'altro ieri ho invitato il ministro Delrio a venire.
Se si sposta a San Vittore a quel punto che ha un pensiero,
no,
un'idea?
Non ce l'ho ovviamente ancora. Sugli scali ferroviari ho chiamato il ministro Delrio, l'ho invitato a venire a Milano e l'ho portato in uno degli scali ferroviari a San Cristoforo per fargli vedere la situazione. Il ministro Delrio è persona concreta, è stato sindaco di Reggio, lo conosco da tanti anni, quindi è una persona molto concreta. Ora, la mia posizione precisa qua è, siccome sugli scali ferroviari ci sono 8 anni di lavoro dietro, dico 8, trovo assurdo ripensare un'altra volta a cosa farne. Lì ci sono 7 progetti in cui, in 2, va cito a memoria, in 2 rimane totalmente verde, in un altro c'è una... viene dedicato soprattutto alla cultura, in un altro servizio e via scorrendo. I progetti ci sono. Allora, la mia idea è, non cambiamo un'altra volta, ma è possibile che in questa città dobbiamo andare avanti a dibattere in continuazione? E facciamo, posto che tutti erano d'accordo a fare, E a quel punto facciamolo, e per questo ho chiamato il ministro Delrio, attingendo a procedure che ci permettano di sveltire le cose. Per cui, dal mio punto di vista, un impegno è, di nuovo, in un anno cercare di riportare in Consiglio Comunale all'approvazione la delibera sugli scali ferroviari. Caserme, stessa storia, sono 10 anni che si parla di queste caserme abbandonate, 10 anni, dove, lo sapete qual è il principale problema? Anzi, ne sono 2. Uno, e mettere d'accordo ovviamente il Comune, il Ministero della Difesa, quanto il Comune ne ricava, perché è chiaro che il Comune ne deve fare, ma ne deve ricavare qualcosa. Dopodiché ci si ferma spesso per questioni che vanno affrontate. Per esempio, mi ricordo caserma di via Mascheroni, mi ricordo perfettamente, un fabbricato, un deposito munizioni, stiamo parlando di un parallelepipedo di cemento armato, all'interno, al centro, un fregio del 1930 o qualcosa del genere, la sovrintendenza dice ok, fate quello che volete, ma il fregio e la parete rimane su, come dire, non fate nulla. Ecco, queste cose vanno affrontate, posto che il mio pensiero è che a Milano negli ultimi anni si è costruito anche parecchio, ma si sono costruite cose di cui tutti i milanesi sono contenti, Porta Nuova, appartamenti dai 7 ai 10 mila euro al metro quadrato. Io credo che senza rubare un metro di verde, ma andando a rigenerare, gli spazi sono quelli lì, scali ferroviari e caserme. Orto mercato, il vero punto che vorrei capire, approfondire, ne so un po' ma non abbastanza, è quanto dalla collaborazione tra pubblico, e cioè Comune di Milano, e privati, quindi commercianti o altri operatori, ne venga fuori un sistema che sia di favore e che non penalizzi e che non sia un debito per il comune nel lungo termine. Però l'ottomercato è una tradizione, un valore milanese, quindi io sono così tendenzialmente a favore del progetto che è stato fatto, che c'è e che prevede che l'ottomercato rimanga lì ma venga rifatto.
Ecco, Sala, lei ha parlato della questione del fregio della caserma, sì. E a me è venuto un pensiero su San Vittore, proprio per riflesso quasi condizionato, volevo chiederle cosa ne pensa lei, se ha un pensiero su questo, perché San Vittore vendere quell'area, dismetterla, farne altro, naturalmente è un tema molto importante, sappiamo che è anche al centro della città, quindi in un'area di pregio molto interessante anche da un punto di vista probabilmente finanziario, se ci volessero essere progetti di un certo tipo lì, ma al di là di questo, San Vittore è anche un luogo simbolico, sappiamo i simboli quanto contino, no? È un luogo della memoria drammatica e tragica, anche recente, pensiamo alle vicende della guerra e della resistenza. Lei immagina e come che questa memoria debba essere eventualmente preservata?
Ma guarda, San Vittore, di nuovo, andiamo alla sintesi, perché poi a me piace portare sempre il tema alla sintesi. Credo che un carcere nuovo delle dimensioni di San Vittore, semmai non si potesse recuperare quello, sarà un problema di 150-200 milioni e non sono delle casse del comune, attenzione, quindi qui il tema è se il governo vuole intervenire, se no stiamo parlando del nulla. Poi lì ci può stare anche un parco, tanto guardate, il Comune Milano su questa operazione ha una posizione che tendenzialmente può essere anche immune da ogni cosa, cioè fondamentalmente non c'è bisogno di edificare, ma però non spostiamo il dibattito dalle condizioni dei detenuti a San Vittorio.
No, non lo vogliamo spostare, però sì. Se mi vuole rispondere sulla memoria, sul tema del luogo, del
ripeto,
valore simbolico.
Può rimanere un parco, può rimanere un parco dedicato alla memoria, male non fa.
Grazie.
Delle telefonate, pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Buongiorno.
Chi sei?
Sono Sebastiano.
Prego.
Volevo chiedere alla signor Sala, che come amministratore si vanta dei successi, e questo è indubbio, perché insomma dicono tutti che è stato un buon amministratore, ma quando mi dice che l'Expo è uscita con un patrimonio netto di 14 milioni e mezzo e lo vanta come fosse un risultato di esercizio, mi dà qualche dubbio sulle sue capacità di analisi di bilancio. Cioè, lui dovrebbe sapere, probabilmente, che il risultato di esercizio è un risultato di conto economico, mentre il patrimonio netto è una posta patrimoniale. Quindi il patrimonio netto si confronta col patrimonio netto iniziale e quello finale, e da lì si vede se ha bruciato cassa o ha guadagnato. Quello che interessa sapere...
Lo fai per verifica sulle competenze di Estimo o sul fatto di sapere i numeri?
No, secondo me, o non ho studiato ragioneria...
No, Sebastiano, non ho studiato ragioneria, ho studiato economia e commercio, ma non è un problema di titoli. Guardi, lo distingo il conto economico dallo stato patrimoniale. Perché sull'Expo la posta importante è lo stato patrimoniale? Perché per fare l'Expo il governo ha consegnato a chi l'ha gestito una certa cifra di patrimonio, che è fatto di capitale sociale, quindi facciamo una piccola lezione di ragioneria, di capitale sociale e di finanziamenti dei soci. Questo ammontare totale, quando è preso in mano all'Expo, era pari a circa 1.700 milioni. Poi, via via, io ho tagliato, non richiesto, attenzione, poi queste cose se vanno sempre in fanteria, non si ricorda nessuno. A un certo punto nel 2011 ho detto, guardate, troppi soldi, riduciamo di 300 milioni. E ho tagliato, e ho tagliato, e ho tagliato. Alla fine di quei 1.700 miliardi, noi sull'investimento ne abbiamo fatti bastare 1.214 milioni. Il conto economico, su una cosa come l'Expo, è dato da quei due numeri che abbiamo dato, e cioè circa 700 milioni di ricavi, circa 700 milioni di costi. Ma la cosa che è importante è del patrimonio che mi hanno consegnato, quanto l'ho riconsegnato, e cioè 14 milioni. E concludo. Dopodiché, io sfido chiunque a fine dicembre a consegnare una situazione come l'abbiamo consegnata noi. I bilanci delle società, io non so se lei, Sebastiano, lavora per una società, lavora la sua società oppure un amico, una moglie, i bilanci si fanno a marzo-aprile. Se dobbiamo reinventare il futuro perché Sala si ricandida, allora rimettiamo il futuro a tutti. L'altro giorno nel dibattito con la mia collega Balzagni ho detto, ma scusa, mi spieghi perché allora il Comune di Milano non ha approvato il preconsuntivo 2016 come normalmente si fa a dicembre? Ma ognuno ha i suoi problemi, però se vogliamo attaccarci a queste cose non
però senta, su Expo fino adesso appunto c'è stata molta discussione e gli altri candidati le hanno chiesto facci vedere i conti di Expo. Balzani le ha detto io le avrei presentati anche se come dire formalmente i termini sono quelli di marzo, vi siete battibeccati su questo. Ora sono i conti, finora lei dice sono conti certificati e quindi va bene, ma i bilanci dopo marzo, ora va bene, sarà tutto giusto, c'è però ovviamente anche una questione di merito, cioè di merito al di là del fatto degli ammanchi o non ammanchi, cioè, questo intendo per esempio, appunto, no, dico che, no. E quindi questo, l'unica verifica sono i conti quando arriveranno, c'è una questione di tempi però che non è rilevante, però c'è anche una questione di merito, per esempio i soldi che erano destinati alle vie d'acqua che poi nel frattempo sono state ridimensionate e che dovevano essere messi per la messa in sicurezza del Seveso, se non ricordo male, lei poi ha spiegato invece nei giorni scorsi sono stati, abbiamo dovuto utilizzarli per gli extra costi del padiglione Italia. Ecco, di questioni di merito su un bilancio ce ne possono essere legittimamente tante e non per forza per gli ammanchi. Ecco, di questa questione di merito si comincerà a vedere e a sapere dopo, quando questi bilanci saranno fatti. Lei non ritiene politicamente anche un po' azzardato, diciamo così, candidarsi e sperare di diventare il candidato del centro-sinistra, un azzardo anche quasi esporre eventualmente la coalizione a discussioni che legittimamente potrebbero esserci nel momento in cui venissero, quando verranno fuori i conti specifici su Expo. Ripeto, sulle scelte di merito, non per forza.
No,
no,
ma guardi, qui basta scegliere per fare il sindaco. No, no, guardi, basta scegliere per fare il sindaco uno che non ha mai fatto nulla nella vita e l'azzardo non c'è. Chi ha lavorato per gli altri, chi si è esposto a situazioni anche a rischio, allora non potrebbe fare nulla.
Beh, però lei si presenta come il rappresentante di Expo dicendo nel merito ne parliamo dopo.
Ma siamo alle solite. Allora, se Sala dice una cosa, la croce addosso a Sala. Ho fatto l'esempio prima di Maiorino e ripeto. Ma allora, perché se la Balzani si presenta per fare il sindaco di Milano non è giusto che il bilancio previsionale 2016, che è il frutto, il portato dell'attività di questa giunta, venga approvato a dicembre?
Quindi non lo ritiene un azzardo?
No, ma assolutamente no. Ma guardi, io penso che sia la gente che non lo ritenga un azzardo. Penso che sia la gente. Dopodiché, comunque, la facciamo molto breve. Domenica si va a votare. Esatto. E la gente dirà la sua.
Domandare è lecito. Dunque, delle domande. Alessandro, docente della Bicocca, dice: io vorrei sapere il pensiero di Sala sulle università milanesi, in particolare riguardo al dopo Expo. Ne approfitto per dire che di cultura si è parlato ben poco nei vostri scambi, in questi confronti delle primarie. Perché?
Ha perfettamente ragione, perché purtroppo si parla troppo spesso del Partito delle Nazioni e di altre cose, ma comunque
però sono temi importanti, lo possiamo dire, Sala, possiamo ridurla a una battuta la questione del Partito delle Nazioni.
Però la cultura a Milano è qualcosa di estremamente importante. Il mio pensiero in sintesi sulla cultura è: credo che un sindaco debba resistere alla tentazione di immaginare che nel suo mandato ci sia un nuovo museo. Certo, a Milano manca un grande museo di arte contemporanea, ma insomma,
quello che si sarebbe dovuto fare a City Life non si è fatto, ad esempio.
Assolutamente. E debba invece lavorare per fare veramente un grande marketing culturale, perché a Milano c'è tutto, insomma, io l'ho detto più volte, ma insomma, Milano è una città in cui tu puoi vedere una basilica del 400 come Sant'Ambrogio, puoi vedere il Rinascimento e Leonardo, e nell'arte contemporanea vai a vedere la Fondazione Prada. Il problema è che lo si vende male. Ora, siccome noi abbiamo, diciamocelo, i turisti nel mondo le provenienze stanno cambiando, noi stiamo andando, senza offendere nessuno, verso un turismo che a questo punto è meno colto rispetto alla nostra cultura. In particolare stanno arrivando tantissimi orientali, dobbiamo aiutarlo a diventare più colti, più attenti. Vuol dire che noi oggi dovremmo lavorare per mettere insieme, cioè penso che il pubblico e il Comune di Milano più precisamente debba aiutare questo marketing culturale e debba aiutare a tirare su soldi. Se vedete quello che ha fatto Londra, c'è una società che si chiama London & Partners che fa questo e promuove e raccoglie fondi per la valorizzazione di Londra. Quindi io penso che il tema della cultura sia un asse portante della nostra città, e lo sia non tanto per i musei, lo sia per il tessuto e per la grande capacità, è più, mi lasci dire, uno sforzo culturale che i luoghi della cultura. Poi però mi sono rapidamente dimenticato l'altra domanda, che era...
Chiedeva il ruolo dell'università nel dopo Expo.
È giusto. Allora, io penso che quello che ha fatto Renzi promuovendo l'ITT e l'idea appunto che i genovesi dell'ITT prendessero
la città della scienza,
polo della ricerca,
questo
per la
ruolo
città della scienza.
Sia anche un po', mi lasci dire, un po' una provocazione, perché ha visto che le cose stavano lì, ma penso che sia sbagliato che le università milanesi non si inseriscano in questo percorso. Quindi l'ITT sta lavorando, io lo sto vedendo, stanno esaminando che padiglioni si può tenere, però io sono totalmente a favore che le università milanesi abbiano un ruolo del dopo Expo, dopodiché le università milanesi sono 9 università eccellenti.
Prima di Luigi, le tante declinazioni delle parole, dei concetti, per esempio cultura. Regina dice: c'è un fenomeno di cui nessuno parla, che è l'abbandono scolastico. Lei ha considerato e pensa di mettere in agenda qualche cosa su questo?
Beh, ci devo pensare, non avrei una risposta per questo tema, però sicuramente è un tema.
Senta, lei ha citato Londra, Londra è una capitale mondiale per tanti motivi, uno di questi è la finanza, che non è soltanto la City, è anche il flusso di investimenti internazionali che sono arrivati, che continuano ad arrivare su quella città, creando una situazione, ad esempio, del mercato immobiliare insostenibile, che si riflette poi sulla vita di degli abitanti di quella grande città. E Milano ha dimensioni più piccole, ma non per questo meno dinamiche, è una città che negli ultimi anni e anche nell'ultimissimo periodo ha visto un incremento notevole degli investimenti finanziari internazionali, a cominciare dal settore immobiliare. Tutti hanno come idea simbolica in mente l'operazione del fondo del Qatar su Porto Nuovo, ma ce ne sono molte altre. Sono flussi, sono dinamiche molto importanti che influenzano indirettamente, ma poi con degli effetti concreti, la vita dei cittadini. Pensiamo ad esempio a quello che accade nelle periferie, dove aumentano gli investimenti, ma questo significa che c'è una progressiva espulsione teorica e potenziale, ma anche un rischio vero, degli abitanti che hanno condizioni economiche più difficili, su cui un sindaco può relativamente poco, tutto sommato. Lei pensa che sia un tema su cui sia necessario impegnarsi, con quali leve, con quali strumenti, questo per tutelare chi è più debole, dato questa grande trasformazione della città in corso?
Ritorno a quello che dicevo prima, bene i simboli alla Porta Nuova, anche City Life, nonostante poi alla fine bisogna andare a vedere cosa riescono obiettivamente a vendere. Ma oggi c'è un'intervista interessante anche un mio caro amico Daniel Libeskin, che è un famoso architetto, e anche lui dice bisogna ragionare sull'abitare, e sull'abitare un po' più dedicato a tutti. Io rimango un po' su quel punto. Milano è molto diversa da Londra, è attrattiva fino a un certo punto per grande operazione immobiliare, onestamente, è attrattiva fino a un certo punto per attività anche un po' speculative dei stranieri, perché alla fine obiettivamente non è Londra, non è Parigi, non lo potrà neanche mai diventare, ma questo sarà la stagione dell'edilizia un po' più dedicata a giovani, a chi può permettersi appartamenti fino a un certo valore.
Giuseppe Sala, sempre nel merito delle domande degli ascoltatori, Paolo insiste: sì, ma vorrei sapere, prevede misure compensative per le aree disagiate da M4, dai cantieri M4. Un'altra domanda, quindi se le segni, un'altra domanda è di Chicco, che dice: Milano è una delle città europee senza impianti sportivi di livello, non c'è una piscina da 50 metri, non ci sono indoor multifunzionali per l'atletica, eccetera. In compenso si tirano su dei grattacieli. Ha un progetto su questo?
Allora, sulle misure compensative, la prima cosa è, e so che me ne parlava l'assessore Maran, degli alberi che vengono tolti, se ne rimpianteranno un 20% in più. Dopodiché il problema è, capisco che il problema è che il traffico ne è penalizzato, e quindi bisogna lavorare un po' più a sostegno con i mezzi di superficie. E dopodiché non so Paolo che tipo di strumenti abbia in testa. Ad oggi so che quello che la Giunta sta facendo è questo. Impianti sportivi la questione di impianti sportivi è una chiara debolezza della nostra città. Ora il problema è chi li fa, gli impianti, di nuovo. Il comune non credo potrà realizzare grandi progetti, dobbiamo essere chiari, più di così dovrà gestire al meglio quello che ha, gestire al meglio, per esempio, come tutti sappiamo, nelle piscine il comune svolge un ruolo importante. Qui quello da chiamare in causa è il CONI, e quindi capire, per esempio, se dovessimo partire da una cosa, io direi che una città come Milano una piscina olimpionica a 50 metri la deve avere.
Due telefonate, pronto?
Pronto? Pronto? Sono io.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Stefano.
Stefano.
Forse ho la fortuna di poter chiedere al candidato Sala una cosa che...
Vai, chiedila.
Su cui mi... Esattamente. Io perché da elettore di sinistra, che tutto sommato alla fin fine dei 4 anni, qui ne siamo molto critici a sinistra quantomeno, verso i nostri eletti, cose varie, devo dire che alla fin fine riconosco nel lavoro della Giunta una sterzata positiva rispetto a quello che sono stati gli anni della destra. E vedo anche che adesso, terminato il Bailam di Expo, vedo che ci sono delle risorse, delle idee, delle cose che ancora, anche in vista delle elezioni, guardano, io vedo in modo positivo, che la giunta sta mettendo in atto. Ma perché io dovrei votare signor Sala, che sicuramente è persona di valore, tutto un tratto, perché ha dato una mano a organizzare Expo, che tutto sommato è una, diciamo, una cosa in cui io non mi riconosco, per carità, cose varie, quando poi appunto vedo che Milano in realtà non so, non riesco a capire quale sia.
Va bene, la domanda è chiara.
Il valore positivo di questa cosa, anche politicamente.
La domanda è chiara, anche politicamente. Grazie mille, ciao, un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Tarcisio.
Prego.
Ma prima un ascoltatore ha fatto una domanda che poi vi siete dimenticati di...
Quale?
Quella dell'acqua pubblica, noi abbiamo...
Ha risposto.
No, risposto e riconfermo, l'acqua è pubblica e deve rimanere pubblica. Conosco il tema, avendo fatto il presidente di A2A per 6 mesi, l'acqua è pubblica e deve rimanere pubblica, e a Milano è gestita bene anche tra l'altro con l'intervento di MM, per cui non ho dubbi.
A posto?
A posto,
grazie. Ciao.
No, sul primo ascoltatore, scusi.
Perché da sinistra la dovrei votare?
Allora, il punto è, bene, la giunta ha lavorato bene, ok, vi segnalo che al di là della posizione del sindaco che... ultra legittimamente appoggia la Balzani, 7 degli assessori della giunta sono con me, quindi io la medaglietta Expo non me la metto su in ogni momento, non ho parlato di Expo in questa se non per rispondere a domande. Io sono quello che sono uno che ritiene di avere capacità, attenzione sociale, lavoro tanto e sono onesto, questo è il punto. Dopodiché però vi inviterei tutti a riflettere di come mai così tanti assessori sono con me. Allora non è che la sinistra rappresentata dal sindaco e non degli assessori, per fare un esempio. Quindi io rivendico il fatto che quando ho detto non sono Pisapia è la sua storia.
Sta dicendo che il modello arancione è con lei?
No, io sto dicendo una cosa diversa, che e qui lo dico con ancora più precisione, quando dico non sono Pisapia vuol dire che Pisapia è unico in questo senso ed è l'unico che può tenere insieme tutta la sinistra. Una cosa contesto a Giuliano, quando Giuliano dice no, ma Sala non tiene insieme tutta la sinistra, perché chi la tiene insieme tutta la sinistra? La Balzani o Maiorino? È veramente molto difficile tenere in piedi tutta la sinistra, tranne che uno ce l'ha fatta, Pisapia. E infatti, di nuovo, non improvviso, mandatevi a riprendere le mie dichiarazioni, io ho detto in tempi non sospetti la soluzione c'è, Giuliano ricandati. Dopodiché il modello arancione è frutto di una stagione, è frutto anche molto di Giuliano Pisapia, ma alcuni degli assessori arancioni sono con me.
Quindi la sintesi è quella stagione è chiusa. Qualunque sia il sindaco, il modello arancione è finito.
Quella stagione non è chiusa, perché non si chiude in un perimetro di maglie e colori, prosegue con il lavoro fatto, che è stato un grande lavoro e che continuerà, a cui io porterò il mio apporto.
Senta, un tema. La legalità, tra gli anni della giunta Pisapia, questo è nelle cronache, è una di quelle giunte in cui nessun assessore è stato toccato da questioni giudiziarie, e in Italia fa abbastanza cronaca e notizia una cosa del genere in una grande città. Lei ha detto proseguiremo così, la volta scorsa che era stata da me le avevo fatto una domanda, poi ha parlato di Cantone e ha detto affiderò a lui il controllo delle nomine. Le chiedo perché, perché c'è bisogno di questo supplemento? Perché, ha l'idea che la macchina comunale poi si verifichi, si dimostri più complicata del previsto? Perché non si fida delle nomine che possono essere fatte, perché è rimasto scottato da quelle su Expo che non sono andate bene?
No, perché conosco le regole con cui vanno avanti i lavori pubblici in Italia. Vede, spesso rispetto al ruolo dei commissari e quindi la necessità di avere i commissari, alla gente viene un po' l'orticaria e dice ma come, siamo ancora nell'epoca dei commissari, e lo dice uno che è ancora commissario per credo 5-6 giorni. Segnalo che poteri commissariali hanno avuti gli ultimi 3 sindaci di Milano, li ha avuti Albertini, li ha avuti la Moratti, li ha avuti Pisapia. Ora il punto è, finché non verrà rivisto, e Del Rio ci sta lavorando, il codice sugli appalti pubblici, tutto il sistema è strutturato perché i controlli vengono fatti tutti post, cioè i problemi te li vedi venire fuori dopo 2 anni. Ecco, io credo che Invece la mia idea è che sugli appalti più delicati, una mano a Cantone all'ANAC, che ha introdotto questa grande rivoluzione, e cioè lavorare sul controllo preventivo, la chiederei. Mi è stato di grande supporto e continuerei a chiedergli una mano. Poi non è che penso di mettermelo di fianco per ogni cosa, anche perché non sarebbe il suo mestiere. Però su una città così delicata come Milano, che nell'ottica della città metropolitana diventa ancora più di peso, gli chiederò una mano.
Senta, molti ascoltatori, glielo dico per far sintesi sulla sua, diciamo, sull'argomento cultura, dicono, insomma, non capisco se fa differenza o meno tra cultura, marketing culturale e turismo.
No, sto dicendo che la cultura, allora precisiamo, allora innanzitutto punto uno, la cultura va non solo difesa a parole, ma io ritengo che parte della cultura non si possa sostenere da sola, eh? Cioè adesso noi abbiamo l'esempio macroscopico della Scala, ma possiamo anche smettere di parlare della Scala, parliamo di chi fa più fatica.
Le è piaciuta la sfilata di Dolce Gabbana all'interno della Scala l'altro giorno?
Non l'ho vista. No, è piaciuta come l'idea. Come idea non
che
mi
loro è... finanziatori abbiano chiesto il palco.
Ma non mi ha entusiasmato, devo dire, però ripeto, no, sono giudizi così superficiali.
Vabbè, lo chiedo perché il sindaco ha le mani, sì, ha a che fare con la Scala.
Sì,
no?
certo. Proprio che uno dovrebbe capire bene le ragioni, quindi do un giudizio anche un po' superficiale, ma dimenticandoci la Scala, la cultura va sostenuta molto spesso anche alla base. Quello che io dico è, ma cosa può fare il sindaco? Il sindaco può dimostrare A, grande sensibilità e attenzione alla cultura, ascolto del mondo della cultura, B, ripeto, aiutare a promuovere quest'idea all'estero che la cultura milanese è una cultura straordinaria. Questo penso che il sindaco possa fare.
Senta, lei ha già risposto parzialmente, anzi ha risposto nel merito alla domanda di Massimo Banchetta in questa polemica che abbiamo visto anche domenica scorsa con la sua competitrice Francesca Balzani sui bilanci, no? Sì. Affermando che anche il comune non ha ancora pubblicato i bilanci di previsione. Francesca Balzani questa mattina è su un giornale intervistata, Sala Anticipi Conti di Expo, neanche io li conosco. È una intervista in cui contemporaneamente dice che dal suo punto di vista non c'è alcuna ombra rispetto ai bilanci di Expo, cosa dal resto che ha anche detto il sindaco uscente Giuliano Pisapia, che appoggia Balzani. Dall'altra però sottolinea di nuovo che quello è un punto politico. Lei come valuta queste parole?
Allora, se è un punto politico, ma ripeto, guardi, io esprimo qua la mia stima da Balzani, è sicuramente una professionista, poi solo il fatto che l'abbia scelta Pisapia le dà dei punti a favore, perché non penso che Pisapia possa scegliere chiunque, quindi la Balzani è brava, è capace, però... Ma perché tutta questa attenzione sui conti e su questa attenzione sulla buona gestione dell'Expo è venuta fuori adesso? Cioè, voglio dire, che il tema, anche dalla Balzani, che il tema della buona gestione economica finanziaria di Expo fosse un tema delicato per tutti e per il Comune di Milano che ci ha messo dei soldi, perché non è stata fatta un minimo interesse dalla Balzani prima che si cominciasse la corsa? Era vice sindaco.
Beh, non è irrilevante che
non è irrilevante che prima il vice sindaco avrebbe potuto anche partecipare. Detto ciò, però, io non ripeto, con la Balzani non voglio polemiche, anche perché ritorniamo un po' al punto fondamentale. Se vinco io, mi auguro, ma sono certo, che Francesca mi darà una mano dal giorno dopo. Se vince lei, io le darò certamente una mano. Qui bisogna anche battere il centrodestra, e poi dopo va bene tutto questo dibattito, ma attenzione che quelli non sono morti.
Lei pensa che il sindaco uscirà dalle primarie del centro-sinistra, che la partita sia chiusa dato il quadro politico più generale?
Beh, me lo auguro, e qui capisco, non voglio passare per arrogante, però come ho già detto lo reitero, credo che se passerò io sarà più difficile per il centrodestra trovare un candidato che varrà confrontarsi.
Perché piace anche gli elettori di centrodestra?
No, perché sono forte nella credibilità cittadina, mi conoscono da tanti anni e quindi ho un sistema di relazioni in città a tutti i livelli che mi porta fiducia.
Abbiamo 30 secondi, ma io ho due domande necessarie. Sì. Una riguarda le unioni di fatto. Lei aveva detto, sarò in piazza con le famiglie Arcobaleno il giorno della Sveglia Italia. Sarebbe andato anche a una giornata come al Family Day? Le chiedo. E la seconda, mi dica sì.
No, sono stato in piazza.
C'è andato poi.
Sono stato in piazza e non sono stato all'Alta Piazza. Chi governa non deve discriminare. Il punto vero è che se vuoi una città contemporanea, certi temi non te li poni neanche.
E l'ultima cosa riguarda i nomi. Allora qualcosa comincia a uscire sui nomi e i nomi qualificano. Balzani dice Maiorino come vice sindaco, lei ha detto appunto, prima ha parlato di Maiorino, in che modo. L'unico nome che lei aveva fatto finora era De Bortoli, allora le chiedo tre cose veloci. Uno, l'ha poi sentito o no? E eventualmente De Bortoli cosa le ha risposto? Due, degli assessori che la appoggiano e che lei ha citato, qualcuno lo possiamo considerare già nella sua squadra di giunta ipotetica? Tre, un nome da vice sindaco, lei ce l'ha?
Allora, comincio dalla terza. Più che il nome, ribadisco che vice sindaco a me, credo sia assolutamente opportuno che sia donna. Degli attuali assessori, alcuni esprimono la volontà di andare avanti, altri no, ma non ci siamo messi per nulla al tavolo per decidere chi come. Credo che qualcuno vada senz'altro recuperato perché ha lavorato bene. De Bortoli l'ho buttata lì perché credo nel grande valore di De Bortoli. Lui ha detto, ma insomma sto pensando anche all'altro della mia vita, io li reitero insomma la mia offerta se avesse disponibilità, ma tanto manca poco, quindi aspettiamo, poi magari potrò fargliela in maniera più compiuta.
Manca poco per il voto, si vota sabato e domenica, manca niente per noi perché abbiamo finito il tempo. Grazie mille di essere stato con noi, Giuseppe Sala.
Grazie, grazie a tutti voi.
E da me, da Luigi Ambrosio, vi diamo appuntamento nei prossimi giorni.
Senza dubbio, ultima settimana staremo molto attenti a quello che accade.
Avviso a tutti voi che ci ascoltate, invece, poi ne parleremo meglio. Noi per sabato e per domenica abbiamo bisogno di voi che andrete a votare o eventualmente voi che starete ai seggi, eccetera, perché noi vorremmo seguire, insomma, con una diretta anche abbastanza veloce, il più possibile informata tramite voi, come sta andando e quali saranno i risultati. Ma avrò modo di riparlarvene, ma insomma, preallertatevi. Grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione alle domande. Da Massimo Bacchetto, adesso la linea alle notizie.